Intanto ringrazio Linda e ringrazio tutti voi, ringrazio i relatori che mi hanno preceduto. Io avevo chiesto di poter parlare questa sera perché avevo visto che il programma finiva un po' prima, se no non mi sarei permesso. Ringrazio ad ogni modo e saluto il professor D'Ammacco. Per rimanere in linea con le presentazioni, io ho leggermente modificato la mia presentazione e parlerò di steatosi e resistenza insulinica nei diabetici, dalle cause e le conseguenze, toccando anche l'aspetto ovviamente pratico che verrà poi più approfondito domani. Voi avete sentito, per collegarsi con quanto è stato detto, come l'epatite C sia causa anche di malattia linfoproliferativa. Io invece la vedo da un punto di vista di una possibile malattia metabolica. Noi sappiamo che il virus dell'epatite C sicuramente altera il metabolismo lipidico, e vedremo come, causando steatosi nel fegato. Il virus dell'epatite C altera anche l'omeostasi dei carboidrati e causa resistenza insulinica. Sicuramente questo è uno dei tanti circoli viziosi di epatite C, perché come voi sapete poi la steatosi può aggravare la resistenza insulinica e la resistenza insulinica può sicuramente aggravare la steatosi epatica. E quindi il problema che ci troviamo di fronte tutti i giorni nel paziente con epatite C di riconoscere l'uovo e la gallina poi alla fin fine, perché sappiamo quanto frequente siano queste manifestazioni metaboliche, la sindrome metabolica, la resistenza insulinica, la steatosi epatica nella popolazione generale, al di là del fatto di avere un'infezione da virus C, e quindi il clinico deve riconoscere la steatosi o l'alterazione metabolica, la resistenza insulinica indotta da virus, deve riconoscere quella invece associata all'ospite, ma poi alla fin fine, nella maggior parte dei casi, il fenotipo è quello di una alterazione metabolica che è indotta dal virus in un soggetto che però è o geneticamente, lo vedremo per quanto riguarda la steatosi, o a livello ambientale predisposto a sviluppare l'alterazione metabolica, dieta e tutte quelle condizioni di vita che voi sapete si associano a queste alterazioni metaboliche. Circolo vizioso perché? Perché poi queste alterazioni metaboliche incidono sulla malattia, incidono sulla risposta alla terapia e favoriscono la replicazione virale, favoriscono la progressione di malattia. Quindi questo rapporto virus-ospite è sicuramente sfavorevole, che crea le alterazioni metaboliche che inducono una malattia spesso più progressiva, inducono anche una minor risposta, lo vedremo, alla terapia antivirale basata sull'uso oggi di interferone, quindi favoriscono l'attività virale e quindi chiudono il circolo vizioso, favorendo quindi una malattia. Il clinico si trova oggi nella necessità di dover interrompere questo circolo vizioso in modo da cercare di bloccare appunto il circolo che si è creato. Steatosi, tutti noi sappiamo ecograficamente, istologicamente, come steatosi sia particolarmente frequente nei nostri pazienti con epatite C, la letteratura lo dimostra in modo abbastanza convincente, come i pazienti con epatite C stratificati per altri fattori e confrontati con altri tipi di patologie epatiche croniche, la frequenza di steatosi è sicuramente maggiore, con un'associazione riportata ampiamente in letteratura con i diversi genotipi virali. Sicuramente il genotipo 3 ha una tendenza, una prevalenza a fare steatosi, soprattutto a fare steatosi severa, in modo più significativo rispetto agli altri genotipi. Ma il concetto che è emerso ampiamente dalla letteratura è che esisterebbe appunto una steatosi virale e una steatosi invece metabolica non direttamente associata all'infezione virale nel paziente con epatite C, ed è stata un po' pragmaticamente, in modo troppo pragmaticamente distinta la steatosi virale associata a genotipo 3, che sicuramente non ha un effetto significativo sulla risposta alla terapia, anzi, se la terapia antivirale funziona, come vedremo, questa steatosi regredisce proprio perché è strettamente correlata all'infezione virale, e invece la steatosi dell'ospite, la steatosi che è data, descritta soprattutto in soggetti con genotipo 1, genotipo 2, associate a sindrome metabolica, delle resistenze insulinica, che sicuramente invece si associa a una minore risposta alla terapia antivirale, una malattia più progressiva, con anche un maggior rischio cardiovascolare, come la classica sindrome metabolica, indipendentemente dall'infezione da HCV. Come dicevo, nella maggior parte dei casi, nella pratica clinica, il fenotipo è quello di forme miste, in cui esiste un fattore genetico o favorente ambientale, però questo viene poi favorito dall'effetto virale. I meccanismi della steatosi epatica nell'epatite C sono molteplici, quelli descritti. Voi sapete che sperimentalmente si possono dimostrare vari fenomeni, quali sia poi quello che prevale in vivo è sempre difficile definirlo. Vi sono vari dati che proteine del virus aumentano la sintesi di acidi grassi nel fegato attraverso vari segnali cellulari, recettori cellulari. Esistono anche evidenze che gli acidi grassi, la degradazione degli acidi grassi è ridotta sempre attraverso specifici segnali cellulari indotti da proteine virali, lo potete riprodurre in vari sistemi in vitro. Sicuramente lo stress ossidativo, classico nell'epatite C, malattia molto associata a stress ossidativo, potete dimostrare proteine virali che colocalizzano a livello mitocondriale nel fegato, causa steatosi in questi soggetti, la resistenza insulinica, che sicuramente si associa a steatosi, e infine quello che a noi è interessato di più, in cui ci siamo più concentrati, in cui noi crediamo essere un meccanismo, è quello del difetto di assemblaggio e secrezione delle VLDL nel fegato infettato. E questo mediato dall'MTP, questa proteina di trasporto di trigliceridi microsomiali a livello del fegato, che qui vedete a livello appunto schematico nelle diverse subunità e diversi domain che la costituiscono. Si tratta di uno shuttle che nel fegato, praticamente dall'ApoB nativa, cattura trigliceridi e li monta nelle VLDL che poi, quando normalmente assemblate, vengono portate nel Golgi e quindi secrete. E nell'epatite C vi è una chiara evidenza, almeno a nostro parere, lo dimostreremo adesso con i prossimi dati, che alcune proteine dell'epatite C si inseriscono in questo shuttle, interagendo direttamente con MTP, creano la formazione di VLDL atipiche, anomale, che non riescono a essere secrete. E questo, chi di noi molti anni fa faceva microscopia elettronica ricorda che quando si cercava il virus nei pazienti infettati da virus C, quello che colpiva invece erano queste enormi vescicole lipidiche con membrane alterate che caratterizzavano a livello di ultrastruttura il fegato infettato da HCV. Voi potete dimostrare in effetti che esprimendo core in cellule epatiche trasfettate esiste la formazione di lipidi, di vescicole lipidiche. Potete aumentare la formazione di vescicole lipidiche e colocalizzare il core a livello di queste vescicole lipidiche, e con il cofocale è possibile dimostrare, come vedete, che alcune proteine, particolarmente del virus C3, quello più associato a steatosi, colocalizzano con l'MTP, quindi interagendo direttamente con questa proteina di trasporto. Vi dicevo, c'è anche una base genetica. Esistono dei polimorfismi associati a MTP, e questi polimorfismi sono funzionalmente interessanti, perché esistono polimorfismi a maggior espressione genica e funzione di MTP, altri invece di un MTP più debole, che si esprime meno, il genotipo TT. Questo è stato dimostrato in pazienti che fanno NASH, che fanno steatosi epatica, a parità di fattori ambientali. Anche in epatite C vedete che nei diversi genotipi la steatosi è più severa nei soggetti con polimorfismo sfavorevole, con i due alleli TT, mentre invece è meno frequente nei soggetti con genotipo CC. A conferma a nostro parere, del coinvolgimento dell'MTP nel fenomeno della steatosi epatica. Quindi noi abbiamo recentemente proposto che la steatosi epatica in epatite C è una malattia d'accumulo di grassi, di trigliceridi, di VLDL nel fegato, dovuto a un'interazione diretta con questa proteina di trasporto, e questo è molto ben compatibile col fatto che il fegato risulta accumulare VLDL anomale, mentre nel siero di questi soggetti voi in realtà, dovuto al difetto di esportazione, è classico, chi conosce i pazienti con epatite C, particolarmente con genotipo 3, questi hanno bassi livelli di colesterolo, molto bassi livelli di colesterolo, come nella beta-lipoproteinemia, hanno livelli bassi di trigliceridi e di ApoB, proprio per un difetto di esportazione. Ma perché tutto questo? Questo probabilmente perché, lo sappiamo, il virus dell'epatite C ama moltissimo i lipidi. I lipidi sono estremamente importanti per la produzione delle particelle virali, tanto che possiamo dire che è un virus che usa l'autobus delle lipoproteine nel fegato per uscire dalla cellula epatica. Se voi andate a guardare da un punto di vista di caratterizzazione delle lipoproteine, confrontandolo con HBV, con HIV, la quantità di VLDL che sono presenti nella particella purificata di HCV sono estremamente più elevate rispetto a altri tipi di virus. Da un punto di vista clinico, francamente, la steatosi, se non è una steatosi metabolica, per cui il paziente è un obeso, un paziente che risponde meno alla terapia antivirale per fattori di sovrappeso, di obesità e di quindi una farmacocinetica anche sfavorevole per quanto riguarda i nostri farmaci, la steatosi virale in realtà non è un grosso problema in termini di terapia, se ne va con la terapia, torna eventualmente quando vi è la riattivazione virale, la dimostrazione che è correlata direttamente alla presenza del virus e che quindi è condizionata alla replica virale nel fegato. L'altro aspetto che è chiaramente strettamente correlato è la resistenza insulinica, anche qui un circolo vizioso di grandissimo interesse clinico, considerando anche la fascia d'età in cui l'epatite C oggi è presente nella nostra popolazione, che è una fascia d'età media avanzata, quindi soggetti con sindrome metabolica, facilmente con sindrome metabolica. Sappiamo che l'epatite C, il virus promuove o accelera la resistenza insulinica in soggetti predisposti, l'anticipa di circa 10 anni. La resistenza insulinica facilita la progressione di malattia peggiora la resistenza insulinica, perché l'epatopatico cronico tende ad avere resistenza insulinica. La resistenza insulinica riduce la risposta alla terapia antivirale e criticamente anche qui molto spesso, se il paziente elimina il virus, vi è un miglioramento della sensibilità insulinica. Questi sono i classici studi, non ve li faccio vedere, ce ne sono molti che dimostrano come l'OMA, questo indice grossolano ma sicuramente molto interessante che misura la resistenza insulinica, correla con la probabilità di avere una risposta sostenuta alla combinazione di interferone e ribavirina, con studi un po' variabili, ma quando si corregge per le altre variabili la resistenza insulinica rimane lì costantemente associata a minor risposta. Il problema è qual è il meccanismo che induce resistenza insulinica, perché ovviamente trovando il clou, la soluzione al meccanismo, dovrebbe essere anche possibile l'intervento terapeutico che sblocchi la minor risposta alla terapia. E vi sono vari dati che dimostrano che vi possa essere un effetto diretto del virus, di proteine virali, e la teoria che va per la maggiore è sicuramente l'overespressione di SOX3, che spiegano nella stessa cellula infettata sia la riduzione del segnale insulinico, la downregolazione del segnale insulinico, sia la downregolazione del segnale dell'interferone. Però questo dovrebbe teoricamente giustificare una resistenza insulinica centrale solo epatica, non a livello muscolare, non sistemica, non a livello dell'adipocita. Altra possibilità, secondo me molto più interessante, è che nell'epatite C esista una situazione, un effetto indiretto. È una malattia cronica infiammatoria, con induzione costante cronica di citochine, che quindi vi sia un certo subset di citochine, interleuchina 7, 18, TNF-alfa, eccetera, che inducono la resistenza insulinica, al di là dell'effetto diretto delle proteine virali nella cellula epatica. Noi recentemente ci siamo interessati di questo aspetto anche perché, andando a studiare il segnale di interferone in vivo, cioè andando a misurare la caduta della viremia a 24 ore dalla prima somministrazione di interferone, che dovrebbe misurare il segnale cellulare dell'interferone in modo significativo, era evidente che la resistenza insulinica, i livelli di OMA influenzano immediatamente il segnale, lo vedete già a 24 ore, e quello che è interessante è che questo ha una correlazione inversa molto molto lineare con i livelli di insulinemia nel soggetto trattato. Questo ci ha indotto a pensare che ci possa essere un'interferenza reciproca tra il segnale dell'interferone e il segnale dell'insulina nelle cellule epatiche, che possa essere l'insulina a bloccare il segnale interferone e viceversa, spiegando anche la resistenza insulinica cronicamente presente nel soggetto con epatite C da un lato e la minore risposta nei soggetti con iperinsulinismo. Vedete, abbiamo fatto degli esperimenti in cellule pretrattate con insulina esposte a interferone o pretrattate con interferone ed esposte a insulina. Per brevità vi faccio vedere per esempio come è risultato evidente come l'insulina in dose dipendenza inibisce il segnale di interferone su quelli che sono i geni classicamente associati alla risposta antivirale. Qui c'è PKR, ma lo stesso risultato è stato ottenuto con MXI e con altri geni, e reciprocamente come l'interferone di nuovo con dose dipendenza inibisce in queste cellule il segnale insulinico misurato attraverso l'attivazione di HPT. Da un punto di vista pratico, arrivando poi alla parte pratica, come oggi il clinico si atteggia di fronte a queste alterazioni metaboliche così frequenti nell'epatite C, nel tentativo di controllarle, riducendo la progressione della fibrosi e migliorando soprattutto la risposta antivirale. È chiaro che il primo problema che si dovrebbe porre il clinico è il problema dell'uovo della gallina, cioè capire qual è la causa e qual è la conseguenza, e ovviamente trattare la causa per correggere la conseguenza, quindi riconoscere se queste alterazioni metaboliche sono indotte dal virus e trattare l'epatite C, trattare con la terapia antivirale per controllare anche le alterazioni metaboliche conseguenza dell'infezione, oppure trattare l'ospite se siamo di fronte ha una situazione chiaramente di sindrome metabolica e di alterazione metabolica dell'ospite che è indipendente dal fatto virale. Ovviamente, come vi dicevo, nella pratica clinica molto spesso le due cose sono miste ed esiste quindi una situazione in cui va trattato sia l'ospite ovviamente che il virus. È chiaro che la dieta e l'esercizio fisico sono utili nei soggetti che hanno una sindrome metabolica e hanno successo quando sono di successo. La terapia antivirale è sicuramente adeguata, è dimostrato che fa scomparire la resistenza insulinica se è virus associata, fa scomparire la steatosi se è virus associata, se otteniamo una risposta sostenuta, con un punto di domanda a mio parere ancora per quanto riguarda i sensibilizzatori del segnale insulinico, metformina e pioglitazone. Visto l'ora e visto i dati che secondo me non sono concludenti, ve li risparmio, a mio parere vi sono vari studi in quest'ambito, ma sicuramente ulteriori valutazioni sono necessarie in questo settore. Quindi chiudo volentieri con quella che è la diapositiva cara Francesco Negro, che la soluzione migliore per questi pazienti, oltre alla terapia antivirale, rimane quella classica del trattamento della sindrome metabolica del paziente che ha un sovrappeso o resistenza insulinica. Grazie.
Bene, grazie a te.